Buonasera cari amici ascoltatori di Rai Argentina al Mondo, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma, sempre su www.rai.com.ar, anche sulle onde corte, nelle frequenze di 15.345 kHz e 6.060 kHz. Queste frequenze di onde corte saranno ripristinate quando finalmente la valvola elettronica possa metterci in onda, perché soltanto oggi abbiamo la modulazione ma non abbiamo la trasmissione. Buonasera Caritina, come va?
Buonasera, saluto il mio collega Marcelo Cello Ayala e il nostro assistente Leandro Rojas.
Il suo assistente, ma che le fa il latte, un caffè?
No, il nostro assistente dalla cabina di regia.
No, lo deve
no,
spiegare, perché si dice il mio assistente.
Non lo sanno.
Ma che fa, deficiente? Ma come i bambini,
sanno.
No, allora l'operatore della cabina.
Esattamente.
Il tecnico.
Sì.
Di messa in onda.
Sì,
piace.
Esattamente.
Lei è sempre così distinta, no? Per parlare di queste definizioni linguistiche. Molto bene, precisa Caritina Cosuli, c'è il momento di ricordarvi i modi che avete per collegarsi con noi.
Appunto, se volete scriverci lo potete fare a raeitaliano@gmail.com, il nostro Facebook Conexión RAE, il nostro Twitter @ConexiónRAE. Se volete scriverci, sì, se volete chiederci la vostra QSL, lo potete fare a casella postale 555 CAP, codice di avviamento postale 1000, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina.
Molto bene, CAP era tantissimi anni fa, lei se deve ricordare, era un marchio.
Come no?
Ah, si è ricordata,
sì,
hai visto?
La in Argentina?
Sì.
No, pensavo in Italia dicesse.
Facevano questo,
sì,
il pâté de foie,
carne, sì,
e tantissime
a base di carne.
Esattamente, quindi, ma purtroppo la storia argentina si è, diciamo, non si stanca mai di mangiarsi le proprie creazioni, diciamo.
Poi ce n'era un altro, Swift.
No, quello ancora c'è,
ancora
Swift,
c'è.
Sì, sì.
No.
Quello americano però.
Non è inglese?
Ma dove sia, comunque da quella zona del nord, che loro ci mangiano le mucche a 2 lire e ci vendono il pâté de foie a 300 miliardi. Ma comunque quella è la storia dell'umanità. Però CAP era un marchio
nazionale.
Argentino, sì, argentino.
Esatto.
Molto bene, Leandro, quando vuoi, cominciamo subito con i titoli. Presidente Maurizio Macri arriva domani a Washington per riunirsi giovedì con l'omologo statunitense Donald Trump nella Casa Bianca. Certamente la riunione fra Macri e Trump rappresenta un'opportunità per la ripresa delle esportazioni agroindustriali argentine bloccate dagli Stati Uniti. Il governatore dello Stato della Florida, arrivato in Argentina in missione commerciale, si è riunito con il presidente Macri. Nel mese di maggio il presidente Macri parteciperà alla 23ª riunione plenaria della Fondazione Círculo di Montevideo. Per quest'anno è prevista la crescita delle economie sudamericane specializzate nella produzione di beni primari. Presidente Macri non ha partecipato alla tradizionale cena del Centro di Implementazione di Politiche Pubbliche per l'Equità e la Crescita. Una ventina di persone ha protestato ieri sera dinanzi all'abitazione dell'ex presidente Cristina Fernandez a El Calafate, provincia di Santa Cruz. Sono una ventina di persone. Il ministro dell'Interno, Rogelio Frigerio, ha informato che il governo ha offerto fondi alla provincia di Santa Cruz in cambio di un piano fiscale. La commissione bicamerale del Parlamento esaminerà una riforma tributaria integrale proposta dal governo. Il Ministero della Sicurezza ha approvato il nuovo regolamento di prevenzione contro la violenza in spettacoli calcistici. Ed ecco, cari amici, le notizie. Presidente Macri arriverà domani a Washington per riunirsi giovedì con l'omologo statunitense Donald Trump nella Casa Bianca. La prima città statunitense dove Macri sosterrà sarà quella di Houston. In quella città cercherà di far sì che la montata degli investimenti nel giacimento petrolifero di Vaca Muerta, provincia di Neuquén, si quadruplichino. A Houston visiterà gli impianti della Dow Chemical e Tenaris. Il giorno dopo, Macri si riunirà con Donald Trump, con cui affronterà diverse questioni di reciproco interesse e vi sarà un ripasso delle questioni che fanno parte dell'agenda bilaterale. Entrambi i mandatari scambieranno punti di vista su questioni bilaterali e regionali, compresa l'espansione del commercio, la collaborazione in materia di sicurezza e la situazione in Venezuela. Dopo l'incontro con Trump, Macri visiterà la Camera di Commercio degli Stati Uniti, dove terrà un discorso dinanzi all'imprenditore in una delle ultime attività della sua visita. La riunione fra Macri e Trump rappresenta un'opportunità per la ripresa delle esportazioni agroindustriali argentine bloccate dagli Stati Uniti. Questo è il caso del biodiesel e dei limoni, in un contesto in cui lo scambio commerciale bilaterale ha raggiunto nel 2016 un saldo favorevole agli Stati Uniti di 2 miliardi 101 milioni di dollari. D'altro canto, la ministra degli esteri, Susana Malcorra, ha affermato che il governo del presidente Trump è rischio, però pure opportunità. La funzionaria ha rilevato che gli argentini abbiamo catturato l'interesse collettivo della comunità internazionale, però bisogna recuperare la fiducia. Il governatore dello stato della Florida, arrivato in Argentina in missione commerciale, si è riunito con il presidente Macri. Rick Scott è arrivato nel nostro paese insieme a una delegazione composta da oltre 60 imprenditori del settore dell'energia, turismo, laboratori medicinali, trasporti e aviazione. Lo scambio commerciale fra lo Stato della Florida e il nostro paese è di 4 miliardi 200 milioni di dollari annui. Scott è convinto che vi sono opportunità per la sua crescita. Nel mese di maggio il presidente Macri parteciperà alla 23esima riunione plenaria della Fondazione Círculo de Montevideo. Nell'occasione si riuniranno a Buenos Aires ex presidenti, imprenditori ed accademici. Vi prenderanno parte Julio María Sanguinetti, Belisario Betancourt, Felipe González, Fernando Enrique Cardoso e Ricardo Lagos. L'organizzazione riunirà gli ex presidenti iberoamericani con imprenditori, ambasciatori, accademici e leader mondiali. Il presidente Macri non ha partecipato alla tradizionale cena del Centro di Implementazione di Politiche Pubbliche per l'Equità e la Crescita. La cena, che si è svolta poco prima della campagna elettorale, ha contato sulla presenza di circa 1.300 dirigenti, fra cui funzionari, deputati, senatori, governatori, sindaci ed imprenditori. Il governo è stato rappresentato dalla vicepresidente Gabriela Michetti.
Prevista la crescita delle economie sudamericane specializzate nella produzione di beni primari. Questo dato scaturisce da una previsione fatta dagli specialisti della Commissione economica per l'America Latina e i Caraibi, CEPAL. Fra i beni primari vi sono il petrolio, minerali e cibo. La crescita prevista è dello 0,6% in media. Presidente Macri non ha partecipato alla tradizionale cena del Centro di Implementazione di Politiche Pubbliche per l'Equità e la Crescita. L'abbiamo già anticipato, no. È stato sostituito dalla vicepresidente Gabriela Michetti. Una ventina di persone ha protestato ieri sera dinanzi all'abitazione dell'ex presidente Cristina Fernández de Kirchner a El Calafate, provincia di Santa Cruz. È avvenuto poco prima dell'arrivo dell'ex mandatario al villaggio turistico dopo gli incidenti e la repressione della polizia venerdì nell'ingresso alla residenza della governatrice Alicia Kirchner. Cristina Fernández è partita dalla capitale di Santa Cruz in mezzo ad uno sciopero dei dipendenti statali, convocato in ripudio alla repressione della polizia, alla protesta sociale. Il ministro dell'Interno, Rogelio Frigerio, ha informato che il governo ha offerto fondi alla provincia di Santa Cruz in cambio di un piano fiscale. Si tratterebbe di un prestito di 850 milioni di pesos, però la provincia patagonica dovrebbe presentare un piano per risanare i conti pubblici. Ricordiamo che per conflitti salariali e per mancanza di fondi, la provincia affronta problemi in campo sanitario, educativo e della giustizia. Una commissione bicamerale del Parlamento esaminerà una riforma tributaria integrale proposta dal governo. Il governo spera che la riforma diventi legge l'anno venturo. 15 senatori e 15 deputati faranno parte del gruppo che inizierà a valutare la proposta, la prima riforma tributaria importante in 30 anni. Si prevede che il dibattito sia lungo, poiché si discuteranno, fra altre questioni, fondi compartecipabili con le province e la possibile eliminazione o creazione di tributi. Il Ministero della Sicurezza ha approvato il nuovo regolamento di prevenzione contro la violenza in spettacoli calcistici. La normativa si applicherà fin da oggi in tutte le partite dell'Associazione del Calcio Argentino, FIFA o CONMEBOL, che si giocheranno in territorio argentino. Il testo indica che si potrà vietare l'accesso a qualsiasi persona sottomessa a processo per la commissione di un delitto legato allo sport o meno, così come a persone con comportamenti violenti.
Molto bene amici, un po' di musica ora con Arco Iris, questa canzone di Gustavo Santaolalla, En Nuestra Frente.
Ruena la pampa, tiemblan los Andes, solo grito da. En la alborada de un largo día que comienza, en cada cerro, en cada pecho, el rayo ánimo. Cante que ya no duerme, que te sienta ya. Llegó el momento, hermano, que es el nuevo tiempo. Cambiaremos marcha, que tal, buscaremos donde no hay. En nuestra frente está la respuesta. Vamos. Brazos de hombre, alas de cóndor, sabias en el mundo. Tanto me queda postro en las venas que despierta. Al nuevo a la esperanza, al llamado de Dios. De los que encienden el nuevo foco que despierta. Ya llegó el momento, hermanos, en el nuevo tiempo. Caminaremos más hacia atrás, buscaremos donde no hay. En nuestra frente está la respuesta. Vamos, vamos ya. tipo flauta que despierta en la garganta de la guitarra va relación. Surgen las cuerdas, miran la tierra que despierta. Ya llegó el momento, hermanos, se despierta el nuevo tiempo. No miraremos más atrás, no sabemos dónde no hay. En nuestra mente está la respuesta.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo presenta Jaime Torres. Il mago del charango. Il charango è un piccolo strumento musicale a corde che sembra abbia avuto origine a Potosí, in Bolivia, dove fiorì ogni genere di arte a seguito del ritrovamento di miniere d'argento. Il suo bacino di utilizzazione è esteso ai paesi andini del Sud America, Bolivia, Perù, Cile, Ecuador e Argentina. In Bolivia e Perù è utilizzato come mezzo di corteggiamento ed i giovani provvedono, attraverso un rituale, a suonare il charango per migliorarne la voce ed avere quindi più possibilità di far breccia nel cuore della fanciulla amata. Nell'attuale mappa della Repubblica Argentina, l'altiplano andino occupa regioni della provincia di Salta e soprattutto di Jujuy, provincia confinante con il Cile e la Bolivia. Appunto, originari della Bolivia erano i genitori di Jaime Torres, il principale interprete del charango nato in Argentina. Jaime Torres è nato nel 1938 ed è cresciuto nella città di Buenos Aires, dove i suoi erano migranti in cerca di migliori opportunità economiche. Suo padre era un ebanista ed è stato colui che ha costruito il suo primo charango quando ancora Jaime era bambino. Torres racconta com'è stato il suo primo contatto con lo strumento che lo rese famoso.
Llegaron a casa un gruppo di músicos.
Arrivò a casa un gruppo di musicisti peruviani. Era una delle prime compagini arrivate in Argentina, chiamata Aria delle Ande, comandata da Moisés Vivanco e che contava con Ima Sumac, una delle cantanti più note della musica andina. Uno di loro dimenticò il charango appoggiato su un tavolo e io provai a passare le dita sulle corde e mi piacque. E ancora suonai le corde e mi rese conto che volevo suonare quello strumento. Non sapevo il perché, ma entrambi capimmo che ci volevamo bene. La forma del charango è quella di una piccola chitarra a tastiera non libera e con 5 corde doppie da suonarsi a pizzico o eseguendo ritmiche con accordi. La cassa armonica, originariamente costituita di corazza animale, è ora realizzata prevalentemente in legno, essendo l'armadillo tutelato perché in pericolo di estinzione. Utilizzato per accompagnare altri strumenti come la chena, l'erche e la voce, con l'arrivo di Jaime Torres, il charango cominciò ad occupare i primi piani, soprattutto dal momento in cui Ramirez partecipò nella registrazione della popolare Misa Criolla di Ariel Ramirez nel 1964. Con il gruppo che incise la Misa Criolla, l'interprete realizzò un tour in Europa. e da quel momento, sia in maniera solista o con il suo proprio gruppo, Jaime Torres ha girato il mondo, dall'America verso l'Europa fino al lontano Oriente, diffondendo la nostra musica popolare e il suo virtuosismo. Ascoltiamo ora Jaime Torres raccontando l'esperienza della Misa Criolla e il suo successo mondiale.
Alemania. Estimo che fu uno dei paesi dove...
Non dimenticherò mai la Germania. Dal primo momento in cui siamo arrivati in Germania, non fu altro che affetto e coccole. Siamo stati benvenuti. Il primo grande viaggio che ci porta verso l'Europa è per suonare la Misa Criolla. Spagna, Madrid. Come si fa a dimenticare quello? Io avevo conosciuto il successo qualche tempo prima con un album registrato insieme ad Ariel Ramirez e che con molto coraggio chiamammo Folklore in una nuova dimensione, perché era la combinazione del pianoforte con il charango. E il charango era infatti strano. Tutti rimasero stupiti.
Molto atrevidamente abbiamo... Il nome del folklore.
Negli anni 60 scoppia il boom del folklore in Argentina. La musica originaria torna ad essere alla moda con nuove parole e parolieri. La musica si aggiorna con nuovi strumenti e nuovi arrangiamenti vocali. Artisti come Mercedes Sosa, Eduardo Falù, Cuchi Leguizamón tra altri divennero molto popolari e in quel movimento spiccò una canzone in particolare, il cui successo fu così straordinario che spodestò anche i Beatles. Jaime Torres racconta questa storia. Ed emerge questa canzone intitolata Il Condor Passa, che addirittura riesce a superare i Beatles nelle classifiche. Che altro si può aggiungere? Il Condor Passa era ovunque. Anzi, c'era un campionato mondiale di El Condor Passa. Nonostante il viaggiare per tutto il paese e il mondo, e benché Torres avesse la residenza nella città di Buenos Aires, fu nella quebrada de Humahuaca che Jaime Torres ha cominciato la oramai tradizionale celebrazione del Tantanacuy, incontro che ricorda le tradizioni del nord-ovest dell'Argentina. È proprio lì, dove l'Argentina si confonde con la Bolivia e il Cile, nelle alte quote delle Ande, per 40 anni il Tantanacuy ha riunito eccezionali folcloristi, artigiani, poeti e centinaia di bambini provenienti da scuole diverse che conformano un grande coro. L'evento artistico avviene in una locazione che il proprio Jaime Torres ha finanziato. Di seguito, sentiamo l'artista raccontare com'è stata la scelta del nome, com'è stata la costruzione dove funziona il centro culturale e come si svolgono le attività.
Tantanacuy.
La parola Tantanacuy è di origine quechua e indica l'incontro degli uni con degli altri. Quindi mi sono detto, questo è il posto. Qui la storia è viva. La costruzione l'abbiamo fatto noi stessi e tante persone, con passione e ideali, si sono aggregati. Io volevo che i ragazzi vedessero che si potevano fare tantissime cose con passione e senza nascondersi per suonare la chena o il sikus, appunto. Per questa cosa abbiamo fatto che tutte le arti si trovassero lì. La pittura, la musica, la poesia, il canto, la parola.
Si sta sumando in questo come causa. Bastante passione e ideales.
Jaime Torres abita nel quartiere San Telmo di Buenos Aires, molto vicino allo stadio del Boca Juniors, la sua squadra amata. A lui piace anche il pugilato, sport che ha praticato in gioventù. Torres ha suonato al Teatro Colón di Buenos Aires come solista, accompagnato dalla Filarmonica di Buenos Aires e in un'altra occasione dalla Camerata Bariloche. Inoltre ha suonato con il chitarrista spagnolo Paco de Lucía, tra molti altri musicisti che hanno apprezzato la sua compagnia. E se il charango è stato originariamente riservato ai gruppi indigeni dell'altiplano, Jaime Torres lo ha fatto arrivare ai palchi di tutto il mondo. Thank you. Argentina al Mundo ha presentado Jaime Torres, el mago del charango. Produzione Julieta Galván. Edizione Julián Carballo. Speaker Chelo Ayala.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina, mien hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the vet.
RAE, Argentina al mundo.
Molto bene amici, ora siamo collegati con Santiago Orduna, pallavolista argentino, italo-argentino, giocatore della nazionale argentina, però gioca nel ruolo di palleggiatore nel Modena Volley, quindi salutiamo Santiago. Buonasera Santiago, Caritina Cosuli, Cielo Ayala ti salutano, come va?
Ciao, buonasera, come state?
Bene, bene, come va? Tutto bene lì?
Bene, bene, sì. Qua abbiamo finito la stagione, purtroppo siamo usciti in semifinale, abbiamo perso contro Civitanova Marche, quindi adesso siamo, diciamo, vacanze forsate. Cioè.
Purtroppo, diciamo così. A volte si vince, a volte no, purtroppo è così lo sport, ma come è stata questa stagione, diciamo, come è andata? Bene, insomma, diciamo, il complessivo della stagione è stato positivo comunque.
Sì, diciamo di sì, cioè, abbiamo vinto la Supercoppa inizio stagione, poi siamo arrivati quarti, abbiamo superato il primo turno di playoff, poi abbiamo trovato Macerata, la squadra arrivata prima nella stagione, siamo usciti in semifinale, abbiamo fatto anche un buon campionato nella Champions League, che abbiamo trovato sempre Macerata, e quindi se abbiamo perso c'è stata un po' la bestia nera quest'anno a Civitanova Marche, quindi, però diciamo che nel complessivo abbiamo vinto un titolo, quindi qua a Modena diciamo che la pallavolo si aspetta sempre il massimo, perché diciamo il tempio della pallavolo, il Palapanini, quindi la pallavolo è molto sentita. Okay. Come obiettivi ci stava arrivare in finale, ma è andata così, lo sport è così come hai detto te.
E come ti trovi a Modena? Come la vita di tutti i giorni lì?
No, qua noi con mia moglie ci troviamo molto bene, sono già 9 anni che stiamo in Italia. Abbiamo girato un po' e diciamo che qua a Modena siamo stati molto molto bene. La mia vita da sportivo, diciamo che di solito sempre molto dentro il palazzetto, no? Allenamenti mattina e pomeriggio, trasferte, viaggi per la pallavolo, no? Che una volta in casa, una volta fuori c'è da viaggiare, però comunque a Modena la vita, diciamo che non è una città grandissima, quindi è molto tranquilla, c'è un bellissimo centro storico, si mangia molto bene, ci sono tanti piatti tipici della zona, il gnocco, tigeli, tortellini, tortelloni, quindi siamo stati molto bene anche da quel punto di vista.
Santiago, quanti anni hai tu?
Io 33.
33. E quando da 9 anni sei in Italia, ma come sono stati i tuoi inizi nel pallavolo?
Nel pallavolo diciamo che mio papà fa l'allenatore di pallavolo, quindi attualmente fa l'allenatore della nazionale femminile argentina.
Della Panteras.
Ieri della Panteras, esattamente. Quindi diciamo che la pallavolo in casa è stata sempre
naturale,
molto sentita, anche naturale, sì, anche se da piccolo è normale, ho giocato sempre a calcio, ai 15 anni quando ho dovuto scegliere la pallavolo ho visto un po' più che si potevo fare più strada, quindi
l'hai fatto,
che ho
l'hai
azzeccato, fatto. No?
Sì, l'hai fatto.
Sì, sì, sì.
Tu hai cominciato a giocare a Banade, al club Banade di Buenos Aires, vero?
Sì, ho iniziato a Banade, che è un club che è praticamente a 300 metri da casa mia.
In quale quartiere?
A Martinez.
Ah.
Martinez, San Isidro, da quelle parti, zona nord.
E poi sei andato in Spagna a 19 anni, vero?
Sì, 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 ho giocato nella nazionale juniores dell'Argentina, poi mio papà è andato a allenare in Spagna, in un club là, ci siamo trasferiti un po' con tutta la famiglia, e io ho trovato da giocare in una squadra là, siamo stati per un'intera stagione. Poi siamo rientrati in Argentina, è lì che ci siamo un po' fermati, no? In Argentina, poi già ho fatto la scelta da solo di tornare dopo 3 anni che ho giocato in Argentina, o sono andato a giocare in Spagna di nuovo.
E c'era molta differenza nel livello del gioco in Spagna rispetto all'Argentina?
Diciamo che in Spagna la pallavolo, sì, diciamo che il livello era simile, secondo me un po' più forte in Argentina, ce n'erano 2-3 squadre di livello molto molto alto, anche in Spagna ce n'erano 2, però era abbastanza simile, diciamo che non per gli spagnoli, però perché nel campionato ci potevano essere 6 stranieri per squadra, quindi c'erano molti brasiliani, argentini, e il livello del campionato si era alzato molto.
E poi in Italia, tu non, cioè, hai giocato nel Catania, Città di Castello, poi a Padova, hai bei ricordi di quella città, vero? E di quella squadra?
Sì, di tutto, abbiamo girato molto, abbiamo fatto di sud a nord un po' tutte le regioni, no? Non tutte ma tante, perché da Catania poi siamo passati Perugia, Città di Castello, Reggio Emilia, poi sono andato a Padova e adesso sono ritornato nell'Emilia Romagna, però a Padova c'è stato, diciamo, l'ho fatto 3 anni bellissimi, perché abbiamo conquistato la Serie A1, ho giocato, anche una città molto molto bella, più grande di Modena, è molto vivibile, diciamo. Molto, siamo stati molto molto bene a Padova.
Santiago, tu sei italo-argentino, vero?
Sì, sì, io un paio di anni fa, diciamo, appena arrivato a Catania, mi ero portato tutti i documenti dal mio bisnonno, che faceva di cognome Nadin.
Friulano.
Sì, friulano. Infatti 3 anni fa, quando sono stati i miei a Padova, da Padova lì a Pordenone, che ci volevano un'ora e mezza, quindi abbiamo fatto un salto lì a dove era nato il mio bisnonno, quindi...
E questa cosa con i giocatori argentini, che quando parlano di questa cosa tutti hanno questa curiosità degli origini, quelli che sono di origine italiana, dico, no? Questa curiosità di vedere il posto dove è nato il nonno, dove è nato il bisnonno, eccetera. Si parla di questo? O è molto più, diciamo...
Sì, sì. È molto sentito. È molto sentito, perché sono un po'... 100 anni fa, praticamente, quando i nostri nonni, bisnonni, qua al dopoguerra, c'era la crisi, no? Partivano alla ricerca di qualcosa in più in Sud America, e no, uno ha la curiosità di conoscere
le radici,
di conoscere dove, sì, le radici, dove il posto dove era cresciuto, no? Da dove
uno può immaginare dove... anche dove era questo, quando era bambino, questo bisnonno. Perché a volte le campagne praticamente sono sempre quelle, non è cambiato niente, quindi uno immagina questo bisnonno o questo nonno giocando in quella campagna, a volte, immagino.
Sì, sì, certo, cioè, a volte uno ci va anche con l'idea di trovare, no, qualcuno, qualche cognome, qualche persona che magari ci possa raccontare qualcosa. Noi non siamo stati così fortunati, però conosco della gente che magari è ritornata, no, al posto dove era nato il nonno, il bisnonno, e hanno trovato ancora dei parenti, quindi è sicuramente una bellissima esperienza.
E tu a Modena hai dovuto sostituire Bruno Rezende, bravissimo giocatore brasiliano. C'era molta pressione su di te?
Sì, sicuramente, sicuramente. Diciamo che
all'inizio,
Modena, all'inizio, sì, 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 sì. L'avevo poi l'anno scorso che si era vinto anche la Coppa Italia, lo scudetto. Sostituire, no, un fuoriclasse come Bruno non era facile, anche perché tutto quello che aveva lasciato qua era una cosa molto molto importante. Noi comunque, cioè, io ho dimostrato di essere all'altezza, ho dimostrato, no, che appena arrivati abbiamo vinto la Supercoppa, quindi se un po' quella pressione che c'era all'inizio, vincendo la Supercoppa, diciamo che un po' si è fatta andare, è un po' scivolata, quindi sono riuscito a stare anche più tranquillo e con l'appoggio dei compagni della società siamo andati avanti.
E fino a quando hai contratto col Modena?
Io ho un altro anno di contratto con Modena, adesso è appena finita la stagione. No, con una società come Modena, quando magari non c'entri l'obiettivo principale, che sarebbe arrivare in finale, c'è tutto da rifare dall'allenatore, chi arriverà, che decisioni si prenderanno, quindi abbiamo finito 5 giorni fa, una settimana fa, quindi ancora molto presto, ci sono qualche voce, però comunque le mie intenzioni sono comunque di rimanere.
Ora, quando tu non giochi, non alleni, parliamo dello svago, diciamo, del tempo libero,
sì.
Che vedi il calcio, ti piace vedere il calcio argentino, sei tifoso di qualche squadra qui in Argentina?
Sì, io seguo il River.
Ah, bravo. Sì, meno sempre, male, perché sennò sempre. Forse cadeva la linea, il collegamento. In Italia?
Vado spesso allo stadio. E in Italia mi piace molto l'Inter.
L'Inter,
diciamo, quando sono arrivato qua, l'Inter.
A tutti gli argentini.
No? Principalmente Zanetti. C'era Milito, c'era Cambiasso, c'era Samuel, quindi
era praticamente la nazionale argentina, mi ricordo, in quel periodo.
Sì, quindi per forza toccava tifare l'Inter.
E allora il River ha pareggiato questo fine settimana, quindi dobbiamo...
Questo pareggiato 1-1 con
sì,
lo seguo spesso quando riesco. Quando riesco vado in Argentina, ma vado anche allo stadio.
E ce la fai a vedere le partite là su Eurosport? Dove danno le partite del calcio argentino?
No, di solito li guardo in streaming.
Ah, ok.
Li guardo in streaming,
okay,
sì.
Okay.
Sì.
E per quanto... Ah, scusa. Per quanto riguarda la nazionale...
Guarda, io ho giocato 3 anni fino al 2008, poi ho fatto anche una scelta di vita trovandomi molto bene qua in Italia, ho fatto il cambio di federazione, quindi io adesso gioco, avendo la doppia cittadinanza, gioco da italiano, 100% a livello sportivo, quindi... Non potrei più partecipare nella nazionale argentina da un paio di anni.
E potresti giocare alla nazionale?
Dovrei essere convocato alla nazionale italiana.
Ah, ho capito.
E giocheresti per la nazionale italiana?
Sì, se ci fosse la possibilità, sì. Però c'è anche una regola che in nazionale, così degli oriundi ce ne può andare solo uno. Attualmente loro hanno un cubano che si chiama Juan Torena, che gioca a Civitanova Marche e che fa il ruolo schiacciatore, che comunque c'è già lui, quindi non potrebbe esserci un altro.
Ok, quando rientri in Argentina?
Sicuramente a fine maggio.
Okay,
a fine maggio adesso farò qualche giretto qua, un po' di caldo, un po' di sole e poi rientro.
Che fai? Montagna o mare? Che ti piace di più?
Io sono più di mare.
Mm-hmm.
Qua ci sono dei posti spettacolari, in Sardegna, anche Sardegna e Puglia sono due posti che
bellissimi.
Ci piacciono tantissimo, li abbiamo già girato e ci torniamo perché ci piacciono veramente. Poi a maggio c'è pochissima gente, quindi la giri veramente tranquillo.
Allora, non pensi di ritornare a stabilirti in Argentina?
È un pensiero che ci facciamo spesso con mia moglie. Sì. Diciamo che un paio d'anni fa un pensiero che mi stava molto in testa. Adesso, anche un po' per la situazione, no, dell'Argentina, più che altro, no, della criminalità, dell'insicurezza nella strada, ancora qua in Italia da quel punto di vista si vive molto bene, sono delle cose che non ti devi preoccupare, quindi anche come scelta di vita per ora ci pensiamo più a tenere i piedi in Italia,
molto
avanti, no? Finita la carriera della pallavolo ci ripenseremo ovviamente.
Ma quando arrivi in Argentina, allora potresti venire qua alla radio, siamo in centro della città.
Certo, certo, guarda, io abito, la mia famiglia lì, come ha detto Martinez, però noi abitiamo a Nunes, quindi...
Sei vicino, dai.
Volentieri, volentieri. Okay. Se mi invitate,
sì, sì, certo.
Volentieri.
Okay.
Santiago, dimmi, come vedi la nazionale argentina con l'arrivo di Julio Velasco? Tu guardi le partite della nazionale?
Sì, 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 li seguo, la seguo spesso, ho guardato anche tutte le partite delle Olimpiadi. Diciamo che l'arrivo di Giulio è stato molto, e Julio è stato molto, molto positivo. Lui è uno sicuramente dei migliori allenatori al mondo, uno che sa tenere il gruppo in mano, uno che è molto, molto capace di gestire e di insegnare. Quindi credo che la nazionale abbia fatto dei grandi passi in avanti e che può continuare a crescere molto.
Allora, Santiago, noi ti ringraziamo di questo collegamento con la promessa di venirci a visitare alla fine di maggio quando rientri in patria e buon proseguimento.
Grazie mille a voi per la chiacchierata.
Saluti a tutti i tortellini.
Oggi poi la festa del 25 d'aprile, no? La festa
della liberazione, certo.
In Italia,
ecco. Quindi, allora auguri, auguri a tutti gli italiani, festa della liberazione, giusto. Un saluto e un abbraccio.
Un saluto, un abbraccio e a giugno ci vediamo volentieri.
Assolutamente.
Grazie.
Ciao ciao.
Ciao, ciao.
Era Santiago Orduna, pallavolista argentino, italo-argentino, giocatore, ex giocatore della nazionale argentina, che gioca nel ruolo di palleggiatore nel Modena Volley, tifoso da River Plate, quindi va benissimo tutto.
Quand on est gamondite, c'est la vie, distancia lo que pesa en mis ojos.
Ok amici, siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta in tempo, puntualissimi. Caritina, un piacere come sempre, grandissima produttrice Caritina, purtroppo forte, riesce a trovare queste interviste che sono bellissime, quindi complimenti. Noi domani, sempre su Rai Argentina al Mondo, www.rai.com.ar, ci ritroveremo, a risentirci.
A domani.